Rivolgiamoci alla parola del Signore leggendo insieme dal capitolo 6 dell'Epistola di Paolo agli Efesini e dal versetto 10 fino al versetto 20. Del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Vogliamo chinare il capo, fratelli, ancora una volta e pregare. Signore, siamo al cospetto della Tua parola e sentiamo e avvertiamo fortemente la necessità che Tu ci venga in aiuto, ci venga in soccorso, affinché essa sia annunciata come si conviene, ascoltata con attenzione, serbata in un cuore onesto e buono, e mediante l'opera dello Spirito possa portare frutto con perseveranza. Ti prego che Cristo sia annunciato e che le cose che ascolteremo non solo si scrivano nei cuori, incidendo la nostra vita, ma anche trasformandola affinché possa essere sempre più simile alla vita che Tu vuoi che noi viviamo. Aiuta chi parla e chi ascolta, o Signore, nel nome di Cristo. Amen. Fratelli e sorelle, domenica scorsa ho già detto dell'importanza delle ripetizioni e quindi non ho timore di ripetermi anche questa sera, sottolineando quanto sia importante riportare alla memoria ed insistere sulle cose che devono avere la priorità, anche a costo di essere giudicati male. Evidentemente l'Apostolo Paolo non si faceva scrupoli nel ripetere più volte lo stesso concetto. Infatti in questi versetti usa per ben tre volte questo stesso verbo, che questa sera costituirà il centro della mia riflessione e della mia predicazione. Istemi, state dunque saldi, il verbo istemi che significa star fermi, fermarsi anche o resistere, non muoversi, mantenere la posizione. E il fatto che anche qui, all'inizio del versetto 14, Paolo lo ripeta, ci deve far riflettere sul fatto che questo nostro dovere di resistere, di star fermi, è qualcosa che dobbiamo tenere in costante considerazione e ci deve anche interrogare su cosa o in quale campo dobbiamo stare saldi e irremovibili nel nostro tempo, nel tempo in cui noi viviamo e nella condizione in cui veniamo a trovarci. Nel riflettere su questo dovere dello star fermi, star saldi, mantenere la posizione, Alla mia mente vengono molte immagini, soprattutto bibliche, delle quali poi vi parlerò più avanti, ma anche è tornata alla mia mente una famosa sequenza video che risale ormai a circa 30 anni fa. Per chi era presente, chi era vivo e cosciente 30 anni fa, era il giugno del 1989, ricorderà che in quel tempo i giovani cinesi dimostrarono nella piazza di Tiananmen e contro il regime comunista, desideravano un allentamento della stretta nella quale si trovavano, dimostravano per i diritti civili. E in quel caso siamo stati tutti quanti commossi da quello che tutti i telegiornali mostrarono. E chi ha vissuto quei giorni ricorderà di un giovane cinese che, disarmato, aveva solo una busta in mano, non so cosa contenesse, disarmato bloccò, seppure momentaneamente, una colonna di carri armati che avanzavano. Come lo fece? Semplicemente tenendo la sua posizione. Ricorderete che quel carro armato cercava di spostarsi verso sinistra o verso destra e quel ragazzo si spostava a sinistra e a destra e giunse perfino a salire sopra il carro armato. Il filmato si trova ancora su YouTube e certamente lo potete vedere, basta digitare Tiananmen giovane o colonna carro armati, lo troverete immediatamente. Insomma, questo ragazzo sembrava determinato a lasciarsi schiacciare piuttosto che far passare quella colonna. Questa è l'immagine che è venuta alla mia mente pensando a quanto a volte è impari la proporzione delle forze nemiche nei confronti dei cristiani che gli si oppongono. E tornando al nostro testo, noi credenti, noi cristiani abbiamo il dovere di restare saldi, abbiamo il dovere di mantenere la nostra posizione, di resistere, e spesso nella storia del cristianesimo il futuro della Chiesa, il futuro di intere nazioni è dipeso proprio dal coraggio, dalla determinazione, dalla fermezza di una persona o di poche persone che non hanno ceduto terreno né hanno compromesso la propria fede. Già domenica scorsa abbiamo visto che per vincere e sconfiggere il nemico bisogna star saldi e resistere, ovvero rimanere in piedi. Ma questa sera la domanda è: che cosa significa? Che cosa significa star saldi esattamente? Intendo dire, a scanso di equivoci, star saldi equivale, per esempio, ad essere conservatori? Vuol dire forse reagire con violenza a qualunque tipo di cambiamento? Star saldi significa forse essere tradizionalisti? E poi, siccome il pulpito evangelico deve sempre rispondere ai tempi e alle sfide del momento, come possiamo noi, che viviamo adesso, obbedire a questa esortazione? Insomma, cosa significa per me, cosa significa per te, per noi tutti, stare saldi? Cercherò di rispondere a questa domanda con la massima precisione e chiarezza, in modo da non essere frainteso e non cadere nell'errore. E la prima cosa è che dobbiamo stare saldi nella verità. Avete visto che Paolo mette in relazione questa esortazione a stare saldi immediatamente con la verità. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Ovviamente la esortazione a star saldi non equivale necessariamente a essere dei conservatori, ad essere attaccati alle nostre tradizioni o alle tradizioni in generale. Anzi, in certi casi e in certe circostanze è l'esatto opposto. I farisei al tempo di Gesù erano tradizionalisti, erano conservatori, ma se vi ricordate bene, erano anche e furono anche i peggiori nemici di Cristo, coloro che lo misero a morte, che lo vollero vedere morto, e quindi tradizionalisti, per quanto lo sono stati nemici della verità. Se leggiamo con attenzione i capitoli 23 del Vangelo di Matteo, o per esempio anche il capitolo 7 del Vangelo di Marco, noi vediamo come Gesù si rivolga con forza nei confronti dei farisei, dicendo che con le loro tradizioni avevano annullato la parola di Dio, con le loro tradizioni avevano negato la verità. Quindi obbedire alla esortazione apostolica di star saldi non significa che noi dobbiamo rifiutare sempre e comunque di rivedere le nostre idee, di cambiare la nostra posizione. Però è altrettanto vero che se questo è quello che è accaduto al tempo di Gesù, poi troviamo l'apostolo Paolo che più avanti scriverà ai Corinzi, in Prima Corinzi 11:1, che ci sono delle tradizioni invece che noi non dobbiamo abbandonare. Prima Corinzi 11:1 dice, Paolo dice: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Ora io vi lodo, versetto 2 in realtà, perché vi ricordate di me in ogni cosa e conservate le mie, la Nuova Riveduta traduce le mie istruzioni, ma il termine originale è paradosis, le mie tradizioni come ve le ho trasmesse. E quindi se c'è una tradizione che deve essere abbandonata, perché si tratta di tradizioni umane, ed essere conservatori in quel caso significa tradire e uccidere la verità, è altrettanto vero che ci sono delle tradizioni che invece devono essere mantenute e che dobbiamo conservare. Non dobbiamo togliere o aggiungere nulla alla verità. E allora che cosa significa star fermi? Che cosa significa star saldi? Come possiamo essere, come possiamo mettere in pratica questa esortazione apostolica? Bene, prima di tutto dobbiamo conoscere e comprendere correttamente la dottrina della autorità. Questa esortazione alla fermezza viene seguita dall'immagine della cintura della verità, vi dicevo, e ci sono valori e ci sono questioni che per i cristiani non sono negoziabili, non possono essere discusse. Ci sono insegnamenti, ci sono principi, ci sono dottrine che sono assolutamente fondamentali, e se vengono toccati o modificati fanno perdere significato all'intero messaggio cristiano. Quali sono questi principi, queste dottrine? Beh, prima di tutto sono la questione della rivelazione soprannaturale, cioè l'autorevolezza della Scrittura. Il cristianesimo si fonda sul fatto che noi abbiamo una rivelazione soprannaturale, che la nostra autorità è costituita non da parole di uomini, che la nostra autorità non è semplicemente una bella idea o qualcosa sulla quale un certo numero di persone a un certo momento della storia si sono messi d'accordo e è diventata il canone e la misura delle cose. No, noi crediamo che Dio, anticamente, in molti modi, in molte maniere, ha parlato ai padri per mezzo dei profeti, e che in questi ultimi giorni ha parlato mediante il Figlio, che è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza, il creatore dei mondi, colui che mantiene tutte le cose insieme con la parola della sua potenza. Noi crediamo che ogni profezia non sia venuta dall'iniziativa privata di uomini, ma che uomini hanno parlato perché sono stati sospinti dallo Spirito Santo. Noi crediamo che ogni scrittura è stata alitata da Dio e quindi è utile a istruire, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, a formare l'uomo di Dio. Noi crediamo che la parola di Dio, composta dall'Antico e del Nuovo Testamento, dei 66 libri della Bibbia, è autorevole, è inerrante, è chiara. È la nostra regola, la regola della nostra fede, della nostra condotta, l'unica regola mediante la quale noi possiamo glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Il cristianesimo si basa su degli assoluti, questa rivelazione è soprannaturale, non è il frutto dell'illuminazione o dell'intuizione di una o più persone che sono state delle menti eccezionali, ma è qualcosa che è venuta dall'alto. La parola che viene da Dio è l'autorevole scrittura. Noi crediamo nella soprannaturalità della rivelazione, noi crediamo nell'autorevolezza della scrittura, noi crediamo in un Dio che è soprannaturale. Un Dio che è distinto dalla natura e un Dio che è, per certi aspetti, incomprensibile dalla mente umana. Abbiamo studiato domenica scorsa nel Catechismo la Trinità, un unico Dio che, pur essendo uno, contiene tre persone, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, che sono uguali per potenza e gloria. Il Padre è eterno, il Figlio è eterno, lo Spirito Santo è eterno, ma non vi sono tre eterni, vi è un unico Dio eterno. Il Padre è onnipotente, il Figlio è onnipotente, lo Spirito Santo è onnipotente, tuttavia non ci sono tre onnipotenti, ma un unico Dio onnipotente, e così via nel modo in cui è stata classicamente definita la dottrina della Trinità. Questa è la nostra teologia, noi crediamo in un Dio soprannaturale, non un Dio che è pienamente la cui natura può essere abbracciata, compresa e spiegata dalla mente umana. Noi crediamo in una creazione soprannaturale, cioè la distinzione tra il creatore e la creatura, la distinzione di questo Dio che è santo e che è totalmente altro rispetto alle cose che sono state create. Noi crediamo che questo Dio soprannaturale, mediante la parola della sua potenza, ha creato tutte le cose, portando all'esistenza la materia dal nulla e poi portando all'esistenza tutte le cose che ci sono sulla terra, a cominciare dalle piante, dalle più semplici, dagli animali e alla fine l'uomo. Noi non crediamo che quello che noi vediamo intorno a noi sia il frutto del caso e di una indefinita quantità di tempo che è trascorsa. Noi non crediamo che l'esistenza della varietà di specie e perfino dell'uomo sia dovuta esclusivamente alla lotta per la sopravvivenza e alla sopravvivenza del più adatto. Noi crediamo che tutte le cose esistono per la volontà di Dio e che questo Dio creatore è assolutamente necessario ed era necessario che intervenisse nel corso dell'esistenza delle cose e anche della terra affinché potessero essere le cose così come le vediamo adesso. Noi crediamo che in altri termini la creazione non è un processo esclusivamente naturale. Certo, la creazione, il mondo e l'universo è soggetto a delle leggi naturali, ma è il risultato della volontà e dell'intervento nella storia di Dio che ha fatto tutte le cose. Noi crediamo in un Cristo soprannaturale. Non crediamo che Gesù è stato soltanto un uomo, seppure un grande uomo o un grande profeta. Noi crediamo che la persona che storicamente ha avuto il nome di Gesù di Nazareth, che è stato chiamato Cristo, era il Figlio di Dio che si è incarnato nel grembo di Maria Vergine e che è nato e ha preso la natura umana e che nell'unica persona del Cristo vi erano due nature, quella divina e quella umana, seppure nell'unica persona, e che questa persona del Cristo ha vissuto una vita senza peccato, come un uomo, ed è morto sulla croce per portare la pena del peccato degli uomini e che morendo ha compiuto l'espiazione dei peccati dell'umanità e che è morto per quelli che il Padre gli ha dato e che poi in modo soprannaturale è risuscitato ed è asceso al cielo e ritornerà. Noi crediamo in un Cristo, in un Messia soprannaturale e crediamo in una salvezza soprannaturale. Crediamo che la salvezza non è il risultato della forza degli uomini, degli sforzi umani, ma crediamo che la salvezza è l'opera di Dio dall'inizio alla fine e la salvezza degli uomini è stata determinata dalla volontà di Dio, portata a compimento mediante l'opera di Cristo, applicata dall'opera dello Spirito Santo che continuerà a preservare quelli che Cristo ha acquistati per il Padre. E poi li perfezionerà per portarli in cielo. In altri termini, noi crediamo che la fede cristiana non è qualcosa di naturale e quindi soggetto al cambiamento. È qualcosa che è stato stabilito una volta per sempre, la verità che non cambia e che noi dobbiamo accogliere. E queste cose non sono negoziabili. Ciò che Dio ha fatto, ciò che Dio è, ciò che Dio compie, non può essere modificato. E star saldi nella verità non significa soltanto conoscere e comprendere correttamente la dottrina dell'autorità, ma significa amare la verità. Perché questa comprensione degli assoluti del cristianesimo non si può fermare alla mente, non è un concetto o una nozione. Deve, a questa comprensione deve partecipare l'affezione, la verità deve essere amata caramente, deve essere considerata preziosa, deve essere custodita gelosamente. Oh, quanto amo la tua legge, dice lo scrittore del Salmo. Essa è la mia meditazione di tutto il giorno. Le parole della tua legge sono per me preziose, più delle migliaia, delle monete, d'oro e d'argento. Io gioisco nei tuoi precetti come chi abbia trovato un grande tesoro. La parola di Dio non può, la verità non deve essere soltanto compresa, ma deve essere amata affinché poi possa essere difesa. Perché si difende ciò che si ama, si difende ciò che si considera prezioso e la verità deve essere amata, difesa e quindi anche diffusa con la fedele e coraggiosa testimonianza come lo si farebbe con un messaggio che ha il potere di salvare la vita di chi lo riceve. Insomma, tutto ciò ci fa comprendere che per star saldi dobbiamo avere le idee chiare intorno a ciò che è vero e intorno a ciò che non lo è. che la fede cristiana non si basa sul dubbio, ma la fede cristiana si basa sulla verità e sulla certezza, e oggi non c'è nulla che possa dare più fastidio di queste affermazioni. È una persona che è convinta, che è certa, che afferma con forza certe cose come quelle che ho appena attestato, che non è disposta a muoversi rispetto a certi assoluti, è considerata una persona superba, una persona orgogliosa, una persona retrograda, una persona antiscientifica, non disposta all'aggiornamento, al cambiamento. Questo però è possibile presupponendo l'esistenza degli assoluti, per poi esercitare il discernimento. Nel IV secolo dopo Cristo, quando la dottrina del Figlio di Dio, della eternità, della divinità di Cristo era messa in dubbio da persone che seguivano l'insegnamento di un certo vescovo, in realtà era un diacono, che si chiamava Ario, sorse Atanasio, che si oppose a tal punto a questo insegnamento, che aveva conquistato gran parte delle chiese di allora, che sorse un modo di dire: Atanasio è contro il mondo intero. Si disse che questo Atanasio sosteneva la verità dell'eterna esistenza di Cristo e della sua piena divinità contro il mondo intero. Ma Atanasio resistette con forza e alla fine riuscì a cambiare la storia, che non sarebbe andata così come oggi noi la conosciamo se non ci fosse stata la fedeltà di quest'uomo. John Piper racconta delle sue sofferenze e di quanto fu disposto a patire pur di difendere la verità della divinità di Cristo. Non solo Atanasio, più avanti sappiamo tutti quanti la storia di Martino Lutero, che fu folgorato dalla verità che il giusto vivrà per la sua fede. E quando davanti all'imperatore Carlo V, davanti alle autorità ecclesiastiche, gli fu intimato di rinnegare quello che aveva insegnato e aveva scritto, Lutero con grande coraggio disse: io non posso fare altrimenti, io sto qua, sono saldo. Fratelli, stare saldi significa essere convinti della verità della parola di Dio e sostenerla fino alla morte. Leggiamo le storie dei martiri e li ammiriamo, ma quanti di noi sarebbero disposti a perdere la propria vita per affermare le stesse verità che quegli uomini affermarono? State dunque saldi, saldi nella comprensione, saldi nell'amare, saldi nel diffondere e nel difendere la verità. State saldi quindi nella fede negli assoluti, state saldi nell'animo, cioè saldi relativamente non solo alla verità, qualcosa che è al di fuori di noi, dinanzi alla quale noi scegliamo di non muoverci, ma state saldi anche relativamente a voi stessi, state saldi nell'animo, perché un sano rapporto con gli assoluti produrrà anche la stabilità emotiva e spirituale. Non basta conoscere e discernere la verità, bisogna poi prendere posizione nei confronti della verità, affermarla con coraggio, essere disposti a battersi affinché sia divulgata e prevalga. Noi sappiamo la storia di Davide, questo giovanotto che con una fionda, alcune pietre e un bastone andò incontro a Golia. Ma da dove veniva il coraggio di Davide? da dove venne la forza d'animo? Per quanto giovane quest'uomo aveva uno zelo ardente per la gloria di Dio e per l'onore del suo popolo, era andato lì dove c'era la battaglia e disse: chi è questo filisteo, chi è questo incirconciso che osa sfidare le schiere dell'Iddio vivente? Da dove veniva questo zelo? Beh, da poche cose, ma importanti. Davide sapeva chi era il suo Dio, sapeva chi egli stesso era, a chi apparteneva, e non si lasciò intimidire dalla prestanza, dalla prepotenza del nemico. E Davide, con il suo comportamento, ebbe l'effetto di produrre altri che erano come lui. Noi parliamo di Davide perché la sua impresa è sicuramente famosa, ma quanti di voi conoscono la storia di un certo Samma, del quale si parla nel secondo libro di Samuele al capitolo 23? Vi presento Samma, prendete il secondo Samuele al capitolo 23 e leggete due versetti in 23, 11 e 12. Dice così questo a proposito di Samma, la parola di Dio: dopo di lui, qui c'è un elenco dei valorosi guerrieri al servizio di Davide, dopo di lui veniva Samma, figlio di Aghè, l'ararita. I filistei si erano radunati in massa. In quel luogo c'era un campo pieno di lenticchie. E mentre il popolo fuggiva davanti ai filistei, quindi tutti voltavano le spalle e se ne andavano, e quando tutti scappano, generalmente noi scappiamo pure, no? Mentre tutto il popolo fuggiva davanti ai filistei, Samma si piantò in mezzo al campo e lo difese e sconfisse i filistei. Il Signore concesse una grande vittoria. Chi era questo Samma? È stato un uomo che osò fare l'esatto contrario di quello che tutti stavano facendo in quel momento. E se tutti erano così impauriti davanti alla forza del nemico, che non era un solo gigante, ma un numero grande di filistei che avevano messo in rotta tutti i suoi amici, mentre tutti i suoi amici, magari avrà avuto dei fratelli, magari avrà avuto dei figli, chissà, giravano le spalle e se ne andavano, lui comprese che la sua vocazione era quella di star fermo e di resistere, star saldo, in mezzo a un campo di lenticchie lì dove si trovava. Notate che lui difese e sconfisse i filistei, difese quel campo e sconfisse i filistei, ma fu il Signore a concedergli una grande vittoria. Samma stette fermo, non si mosse, perché ebbe fiducia nel suo Dio, il Signore diede una grande vittoria. E non è forse vero che oggi noi viviamo in un tempo in cui sembra che le nuove generazioni sono costituite da persone che sono sempre più deboli, sempre più instabili emotivamente. Sembra che le nuove generazioni siano composte da persone che non hanno la spina dorsale, che vengono abbattute dalle prime difficoltà, che si avviliscono davanti al pericolo, davanti alle cose che magari molti di noi, solo pochi anni fa, abbiamo considerato normali battaglie che dovevano essere affrontate. Pensiamo a quanto siano moltiplicate le dipendenze. E qua non parlo soltanto dei giovani. Io credo che giovani e anziani oggi siano sotto questo incantesimo di dipendenze di ogni genere. Oggi non si parla soltanto di dipendenze da droga, da alcol, ma si parla di dipendenze dal gioco, dipendenze dallo shopping compulsivo, dipendenze dall'esercizio fisico, dipendenze di tutti i tipi. Sembra che gli uomini abbiano bisogno di qualcosa che costantemente li distragga. L'altra sera mi trovavo in uno di questi autogrill e mentre stavo prendendo qualcosa guardavo una persona che magari si trovava lì a passare, che continuava a buttare soldi dentro queste macchinette, queste slot machine economiche, elettroniche, che dovete sapere sono concepite e studiate in modo da non perdere mai, non perdono mai l'oro, perdono sempre, sono concepite e studiate in modo che chi deve perdere è chi ci gioca, e questo lo sanno tutti, però non riescono a non farlo, contro ogni logica, contro ogni realtà. E sembra che oggi ci sia così forte l'intolleranza nei confronti del dolore, della perdita, del lutto, che sia tale da far temere il peggio anche quando a prospettarsi anche solo una piccola difficoltà. Figuriamoci davanti a gravi e critiche situazioni. Noi viviamo in un mondo di persone che sono irritabili, impazienti, indolenti, intransigenti con gli altri e indulgenti con se stessi. Questa è la condizione attuale. Persone che non sono salde emotivamente, che non sono salde nell'animo, che sono mentalmente deboli. Perché? Perché non si è abituati alla sofferenza, alla difficoltà. Mentre la forza d'animo sta proprio nel resistere alle difficoltà, addirittura nel libro dei Proverbi, è bellissimo questo passo, dice che è gloria dell'uomo, Proverbi 19:11, il senno rende l'uomo lento all'ira ed egli considera suo onore passare sopra le offese. Invece noi viviamo in mezzo a gente che immediatamente si offende, si arrabbia, si desidera la vendetta e si strugge con queste cose. La forza d'animo sta proprio nel perdono, piuttosto che nel desiderio di vendetta, perché queste cose non possono che produrre altro dolore e altra frustrazione. State saldi nella verità, state saldi nell'animo, state saldi e ricercate la forza del carattere. E infine state saldi nel servizio, cioè saldi relativamente agli altri. Questo è il triangolo del credente: Dio, se stesso, gli altri. Dio, se stessi, gli altri. State saldi nel servizio. Perché questo termine, istemiche, questo verbo, star saldi, lo si trova anche per esempio in Apocalisse al capitolo 8 e si riferisce proprio al servizio degli angeli. E, per esempio Apocalisse 8:2 dice: poi vidi sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe. Questo stare in piedi è lo stesso verbo e si riferisce al servizio che questi angeli svolgono nei confronti di Dio. Star saldi quindi significa anche perseverare nel servizio. E che cos'è il servizio cristiano? Il servizio cristiano significa donare se stessi, donare noi stessi per la gloria di Dio e per il bene del prossimo, e farlo con passione, farlo con perseveranza, farlo con generosità, essere attivi, essere perseveranti, come dicevano i latini, usque ad finem, cioè fino alla fine. ci sono esempi nell'Antico Testamento che sono per noi illuminanti riguardo a questa fermezza. Perché sapete, dei problemi che noi affrontiamo non è l'inizio della vita cristiana, ma è quella che viene definita la crisi di mezza età o il prosieguo della vita cristiana. L'inizio generalmente è abbastanza scoppiettante, sfavillante. Noi siamo colti dal senso della novità, della gioia, del perdono, del senso della presenza di Dio, ma accade che poi dopo un po' ci stanchiamo. E quelle cose che avevamo lasciato e abbandonato abbastanza facilmente all'inizio, una ad una tornano di nuovo a visitarci. Se per esempio nel passato abbiamo combattuto con certi pensieri impuri o con altre cose, ritornano a tentarci, e allora siamo in qualche modo spinti a cedere. Allora, stare saldi nel servizio significa mantenere lo stesso atteggiamento fino alla fine, di dedizione, di perseveranza. Fineas, uno dei figli di Aronne, sappiamo la sua storia, quando il popolo di Israele, i giovani israeliti erano stati tentati dalle donne moabite a commettere adulterio con loro e a adorare gli idoli di Moab. Fineas si distinse rispetto agli altri e fece un'azione che da Dio venne grandemente lodata. Prese una spada, una lancia, e trafisse un suo fratello, un ebreo, che aveva osato prendere una donna moabita e l'aveva portata dentro il campo di Israele. Li trafisse entrambi nel basso ventre. Li uccise, e Dio accettò questo suo atto di zelo e fermò il giudizio. Tante persone morirono in quel caso a causa di quella infedeltà, ma Fineas si mostrò vigilante e fedele. Ma la storia di Fineas non è soltanto quella sfavillante che leggiamo nel capitolo 25 dei Numeri, ma di Fineas continuiamo a leggere per esempio ancora più avanti nel libro dei Numeri, al capitolo 31, una citazione abbastanza così occasionale. Fineas, versetto 6, figlio del sacerdote Eleazar, portava gli oggetti sacri e aveva in mano le trombe squillanti. Cioè, non fece soltanto un'azione eclatante, poi era impegnato in un servizio abbastanza noioso, quello di fare il trasportatore, quello di suonare la tromba, insomma, senza troppo gloria, senza troppi onori, tutto sommato, la normale routine di un sacerdote. Ma di Fineas si continuerà a parlare anche, per esempio, nel capitolo 22 di Giosuè, dove Fineas è impegnato in una missione alla fine della sua vita. È passato molto tempo, ormai è anziano ed è prossimo alla morte, ma era accaduto un problema. Dall'altro lato del Giordano, i figli di Gad, la mezza tribù di Manasse e i figli di Ruben avevano costruito un altare. E dall'altra parte del Giordano, le altre tribù israelite avevano interpretato questo altare come una negazione dell'ordinamento, della centralità del culto nel tabernacolo, che poi sarebbe diventata la centralità del culto nel Tempio. E pensavano che queste tribù che erano rimaste dall'altro lato del Giordano volessero formarsi una religione per conto proprio, e mandarono una missione. Tra questi, tra le persone che mandarono, vi era Fineas. E i figli di Israele mandarono ai figli di Ruben, ai figli di Gad e alla mezza tribù di Manasse nel paese di Galad Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, e con lui 10 capi, un capo per ogni casa paterna. In altri termini, quest'uomo continuò a servire il Signore fino alla fine. La stessa cosa possiamo dire di Caleb, che era stato fedele quando era stato messo alla prova, ma alla fine della sua e vita. Dopo che erano passati 40 anni, dirà a Giosuè: senti, la mia forza non è venuta meno e possono ancora oggi, come 40 anni fa, disposto ad andare avanti, e perciò dammi la terra che il Dio aveva promesso. Insomma, la crisi di mezza età questi uomini fedeli non la soffrirono e perseverarono nella tribolazione, nella prosperità. Spesse volte la disciplina ci porta alla ricchezza, e la ricchezza ci porta al rilassamento, e con il rilassamento perdiamo la disciplina e la ricchezza. Invece, fratelli, dobbiamo stare saldi nel nostro servizio al Signore. Quindi, saldi rispetto a Dio, saldi rispetto a noi stessi, saldi rispetto al servizio e agli altri. State dunque saldi. Io ho concluso. Noi siamo costantemente pressati ad abbandonare la nostra posizione. Siamo costantemente pressati ad essere elastici, a stiracchiare qualche principio, a cedere su qualche punto, a fare una ritirata strategica, a smarcarci da chi costituisce una compagnia imbarazzante. E questo potrebbe sembrare opportuno per risparmiarci qualche guaio, ma non deve essere così. Oggi, nel nostro tempo, le questioni all'ordine del giorno sono la difesa della natura di Dio, dell'ordine della sua creazione, della sua provvidenza, della sua salvezza. E qualcuno potrebbe dire: ma allora stai dicendo, pastore, che è stato virtuoso partecipare al Family Day ieri? Io vi dico, lasciate che vi ponga la questione in un altro modo, ed è questo: è virtuoso prendere le distanze dal Family Day di ieri? I cristiani devono essere presenti nella scena pubblica, non possono nascondersi, e se i cristiani sono presenti nella scena pubblica, certamente non ne saranno contaminati se hanno la chiarezza intorno a chi sono e a quella che è la loro vocazione. Certo, la nostra vera battaglia è la difesa del Vangelo, ed è per quello, per il Vangelo, che noi dobbiamo essere disposti a morire. Ma noi mostreremo la nostra differenza proprio esponendoci su questioni civili. Cosa voglio dire? Voglio dire che all'epoca dell'impero romano era una questione civile quello di bruciare incenso all'imperatore. E i cristiani, alcuni la pensarono cercando di evitare di farlo per non contaminare la propria coscienza, magari procurandosi una dichiarazione falsa che l'avevano fatto. Altri cercarono di sparire, altri cercarono di evitare di essere costretti a farlo, non lo fecero, si nascosero semplicemente e non ne subirono le conseguenze. Altri, in questa questione civile, invece presero delle posizioni e dissero: no, questo è un atto che non è semplicemente civile, è una questione che implica la nostra lealtà a Dio, è una questione che descrive dove è il nostro cuore, chi è il nostro Dio, è un atto di idolatria che noi non faremo. E molti di loro, per questa ragione, persero la vita, furono uccisi, furono dati in pasto alle belve. E fece la differenza la posizione pubblica che presero. Ora, qualcuno dirà: ma che cosa c'entra tutto ciò con la famiglia? Ma l'avete letta l'Epistola agli Efesini? Prima del capitolo 6 c'è il capitolo 5. E nel capitolo 5 Paolo parla esattamente delle questioni che riguardano l'ordine della creazione. mogli, siate soggette ai vostri mariti. Oggi la questione è se il matrimonio omosessuale, ma quanti si spendono a favore della complementarità nell'ambito del matrimonio? Ah, le donne che devono essere ubbidienti nei confronti dei mariti, soggette ai mariti, il marito capo della donna, queste sono cose retrograde. Esattamente lo stesso ragionamento che si estende nel passo successivo di una definizione nuova del matrimonio. Lo capite qual è il problema? Io non riesco a comprendere come ci possono essere dei cristiani che questo non lo vedono, come ci possono essere dei cristiani che questo non lo scorgono. Le questioni che riguardano l'ordine della creazione, marito, moglie, figli, abbiamo sentito per esempio in questo Family Day un pastore romeno che diceva che, non ricordo se è in Svezia o in Norvegia, un paese scandinavo, ha una famiglia in Norvegia, ha una famiglia e sono stati tolti 5 figli, semplicemente perché a scuola una dei loro figli, la figlia più grande, ha detto o si è pensato che gli abbiano tirato le orecchie o uno schiaffo o una pena corporale, inflitto una pena corporale. E siccome lo Stato pensa di proteggere i figli, ha tolto tutti e 5 figli, l'ultimo è ancora un lattante, da questi genitori. I figli non sono dello Stato, i figli sono della famiglia. E ammettendo pure che questi genitori possano aver sbagliato, che cosa è più dannoso e più doloroso per un figlio? Stare lontano dai propri genitori o prendere uno scappellotto dai propri genitori? Questo mondo è davvero sottosopra, è davvero sottosopra. Il senatore Lucio Malan, qualche giorno fa, nella discussione al Senato di questa del decreto legge Cirinnà, ha fatto osservare che la stessa Cirinnà, quando era, credo, assessore alla città di Roma, aveva emanato un'ordinanza per la quale era considerato assolutamente inumano strappare prima di 60 giorni dai cani e dai gatti che partorivano i loro cuccioli, e con una multa per chi l'avesse fatto. Nella pratica dell'utero in affitto, quando una donna partorisce, nello stesso momento in cui partorisce, il figlio le è tolto per essere consegnato nelle mani dei genitori adottivi. E giustamente il senatore Malan ha detto che voi avete più riguardo alle bestie piuttosto che agli esseri umani. E questa pratica dell'utero in affitto è assolutamente barbara. Noi ci leviamo contro il traffico di organi e abbiamo sentito quante volte ci si è indignati perché certe persone vengono uccise o addirittura pagate per dare i loro organi, ma qui non è un traffico di organi, qui è un traffico di esseri umani, che un utero in affitto comporta il pagamento di un figlio dai 40 ai 90 mila euro per persone che naturalmente non potrebbero averlo. Allora, non dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo stare saldi, perché anche le questioni che riguardano la famiglia fanno parte degli assoluti che noi non siamo disposti a compromettere. State dunque saldi, prendete come cintura la verità, state saldi rispetto alla verità, state saldi nell'animo e state saldi nel servizio. L'apostolo Paolo esortava: siate dunque incrollabili e sempre abbondanti nel servizio del Signore, e che ci aiuti Dio a pagare le conseguenze delle nostre posizioni, ma a non svendere per mero opportunismo o per amore di essere accolti nella pubblica piazza le verità che Dio ha stabilito una volta per sempre. Chiniamo il capo, fratelli, ringraziamo Dio. Oh Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo per la tua buona parola, e sebbene possiamo essere considerati retrogradi e integralisti, noi, Signore, desideriamo amare tutti quanti gli uomini, ma desideriamo più di ogni altra cosa ubbidire alla tua parola e amare la verità. E anche quando è difficile, e anche quando siamo incompresi, e anche quando siamo giudicati, vogliamo, oh Signore, riconoscere che stare dalla parte di Dio, stare dalla parte della verità, significa stare dalla parte giusta. E sappiamo, Signore, che ci sono questioni che non sono negoziabili e che non possono cambiare, e che sebbene abbiamo il desiderio di rispettare tutti quanti gli uomini, non cesseremo né smetteremo di dire a ciò che è sbagliato che non si deve fare. Proprio come Giovanni il Battista, che rischiò la propria vita e perse la propria testa nel dire ciò non ti è lecito, così noi vogliamo alzare la nostra voce e affermare che rimarremo saldi sulle posizioni nelle quali tu ci hai posti. E se dovremo essere come Samma, e se saremo come Samma, che piantando i nostri piedi nel campo di lenticchie, tu ci darai una vittoria e sconfiggerai i nostri nemici, noi daremo a te la gloria. E se dovessimo essere travolti dalla furia del nemico, oh Signore, meglio soccombere che cedere. Ti chiediamo, dacci forza per la battaglia. Nel nome di Cristo. Amen.